Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Iniziamo questo Esteri con una notizia che arriva da Bruxelles. Il Consiglio europeo ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina e Moldavia. Lo ha detto poco fa il presidente Charles Michel su X. L'avvio dei negoziati per l'adesione di Kiev nell'Unione Europea erano dei temi principali sul tavolo di questo vertice europeo che si tiene appunto a Bruxelles. Il premier ungherese Orban aveva minacciato di porre il veto. L'altro tema che riguarda sempre l'Ucraina è un pacchetto di aiuti di 17 miliardi di euro in sovvenzioni più un prestito di 33 miliardi. E tanto durante la conferenza stampa a Mosca di fine anno Vladimir Putin ha detto che la controffensiva ucraina è ormai fallita e che le forze russe stanno migliorando la loro posizione su tutta la linea del fronte. Putin ha inoltre escluso una nuova mobilitazione. In Belgio la Chiesa Cattolica avrebbe venduto circa 30.000 bambine all'insaputa delle loro madri, e quanto rivelato in un podcast della testata fiamminga Het Laatste Nieuws, in cui madri e bambini adottati parlano per la prima volta di questa tragedia che si è svolta in un arco temporale che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Ottanta. Le donne incinte e non sposate, a quanto riporta la testata, venivano collocate in istituti cattolici dove subivano umiliazioni e persino abusi sessuali. Durante il parto alcune donne sono state sottoposte a anestesia generale, mentre altre hanno dovuto indossare una maschera, tutti i modi per impedire alle madri di vedere il proprio figlio che veniva immediatamente separato dopo la nascita. Alcune donne sarebbero state addirittura sterilizzate, altre sono state costrette a firmare un documento in cui rinunciavano al figlio e gli veniva detto che non era che era nato morto. I bambini venivano poi venduti per ingenti somme a famiglie adottive. Abbiamo sentito Federico Tulli, giornalista di Left, che ha lavorato molto sugli scandali di pedofilia nella Chiesa.
Mi sembra appunto una storia ovviamente terribile, purtroppo però già sentita, nel senso che da quello che si può capire, si sta iniziando a leggere, assomiglia molto appunto a vicende già accadute, che hanno già coinvolto il Belgio negli anni scorsi, ma in particolare anche a storie accadute sempre in Europa, in Spagna oppure in Irlanda. Oppure andando al di là dell'Atlantico, in Argentina e in Canada. In gran parte dei casi a queste donne veniva fatto credere che il bambino fosse nato morto, e anche questa è una storia terribile. Ecco, in Spagna sotto il franchismo è accaduto decine di migliaia di volte, esattamente in questi termini. In Belgio, appunto, dicevo prima, alcuni anni fa emerse una storia molto simile che è accaduta dopo la fine del colonialismo belga in Congo. Tantissime donne che erano state messe incinta da cittadini belgi, eccetera, venivano fatte partorire e i loro neonati immediatamente sottratti e poi rivenduti, come dire, nel mercato delle adozioni internazionali clandestine. I numeri appunto pubblicati dai colleghi giornalisti sono appunto impressionanti: 30.000 casi. La storia di cui parlavo prima era tra i 10 e i 15.000, eppure lì era coinvolta direttamente la Chiesa, proprio per quanto riguarda il commercio, insomma, come se facessero da mediatori per le adozioni illegali. Io penso che chiedere scusa o assumersi delle responsabilità va bene, però poi bisogna capire come mai questi episodi criminali avvengano nel tempo, da decenni, da più che decenni, in diversi paesi del mondo, e la Chiesa Cattolica sia sempre coinvolta.
In Giappone rimpasto di governo forzato per il premier Fumio Kishida dopo le dimissioni annunciate di 4 ministri coinvolti in uno scandalo legato a fondi occultati concessi ai partiti. La crisi riguarda un importo di 500 milioni di yen, 3 milioni di euro non dichiarati in un periodo di 5 anni fino al 2022 da numerosi funzionari del Partito Liberal Democratico a capo della coalizione di governo. Il primo a rassegnare le dimissioni è stato Hirokazu Matsuno, capo di gabinetto e braccio destro del Premier, per non aver segnalato un ammontare di circa 65.000 euro. Infine, in questa parte dedicata alle notizie, Colombia, il governo e l'EMC, gruppo di dissidenti delle disciolte FARC, hanno annunciato la creazione di un organismo di vigilanza per verificare il rispetto del cessate il fuoco. EMC non aveva partecipato al trattato di pace nel 2016. Dall'inizio del suo mandato, il presidente Gustavo Petro ha promosso un piano di pacificazione con tutte le organizzazioni ribelle e paramilitari ancora attive nel paese. In questo ambito si inserisce anche il processo di pace ospitato in Messico con l'ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale. La guerra civile, iniziata nel 1964, ha causato 220.000 morti e provocato la fuga di 8 milioni di persone dalla violenza. La Colombia è il paese con il più alto numero di persone sfollate del mondo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Tutte le comunicazioni e internet sono interrotte a Gaza, lo hanno fatto sapere le compagnie palestinesi Paltel e Jawal, addossando la responsabilità agli attacchi israeliani. I morti sono ormai circa 19.000, mentre il maltempo, che ha fatto la sua apparizione negli ultimi giorni, ha cominciato a fare i danni. Sulla situazione nella striscia, questa mattina a Prisma, Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati.
Quella di una umanità che continua a sprofondare e veramente letteralmente in questo momento nel fango. L'inverno è arrivato con pioggia e freddo, e quindi c'è 1.900.000 persone che sono state sfollate mentre cadono le bombe, e non c'è più un sistema sanitario degno di questo nome. Rimangono 9 dei 29 ospedali che c'erano a Gaza e non hanno neanche l'equipaggiamento minimo per soccorrere i 50.000 feriti, tra cui bambini. Cioè c'è questo messaggio che viene riportato da tanti medici, che sono costretti ad amputare persone senza anestetici. Quando chiedono alle persone a Gaza di che cosa avete bisogno nei cargo che saranno fatti entrare, non chiedono neanche più acqua o cibo, chiedono anestetico, perché sono morti dei bambini mentre li si operava dal dolore, perché non c'è più anestetico. Cioè, ci rendiamo conto di quello che sta succedendo a Gaza? Servono tetti per riparare le persone dalle intemperie, servono ospedali per curare i malati, e tutto questo non c'è. Il cibo non è sufficiente, poi si stanno diffondendo le malattie, trasmissibili come l'epatite A, polmonite, molto rapidamente, così come aveva predetto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità due settimane fa, già alla ripresa delle ostilità, dei bombardamenti. Quindi l'aiuto è anche farraginoso, perché nel frattempo cadono le bombe e, come avrete detto o sentito, non ci sono safe areas, non ci sono delle vere aree che sono sicure, perché Israele ha creato delle mappe che però non sono praticabili per gli operatori umani sul terreno. E anche UNRWA già più volte ha detto: noi non siamo in grado di fornire l'aiuto e dire gli aiuti umanitari, perché sono talmente disperati, la popolazione è affamata, quindi ogni volta che si riempiono i centri di distribuzione vengono presi d'assalto, perché la gente non ce la fa più, sono due mesi di disperazione. Però ripeto, la cosa fondamentale è dichiarare il cessate il fuoco.
Esteri, Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Cisgiordania il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che l'esercito israeliano a Jenin ha ucciso un ragazzo di 17 anni con un colpo al petto. Secondo l'agenzia, l'adolescente è l'undicesimo palestinese ad essere ucciso dai soldati israeliani in 3 giorni consecutivi di operazioni a Jenin. Martina Stefanoni ha intervistato Ahmed Odeh, ingegnere che vive e lavora a Jenin.
Non è un'operazione soltanto nel campo profughi di Jenin, è un'operazione in tutta la città di Jenin, anche nella provincia. Lunedì sera di sera sono entrati tantissimi carri blindati, hanno invaso la città, tutta la città praticamente, incluso il campo profughi, e poi hanno cominciato a fare incursioni su diverse località, casi di ex detenuti o qualche sospettati. Hanno circondato gli ospedali, impedendo nessuno a avvicinarsi agli ospedali. Facevano controllare tutte le ambulanze che andavano agli ospedali, e così quando controllavano i documenti di passeggeri, di malati, poi se trovavano qualcuno sospettato lo arrestavano. Una situazione difficilissima è stata. Sono 3 giorni sotto assedio, chiuso in casa, e poi pericoloso. E io anche, l'operazione era un centinaio di metri vicino a casa mia, hanno bombardato con droni, con razzi. Sono usciti poco fa, adesso sono 12 uccisi, fanno il funerale praticamente ora, adesso.
Ma è la prima volta che vedete una cosa di questo tipo a Jenin, oppure ce ne sono state altre dall'inizio della guerra?
Dall'inizio della guerra sono circa più di 70, circa 75 uccisi da Jenin. Sono più di 100 incursioni a Jenin.
Ma operazioni così grandi anche le altre, o questa è la più grande?
E questa è la più grande dall'inizio della guerra. E c'era una più grande a maggio di questo anno.
Sì, mi ricordo.
Quella è durata anche tanti giorni, insomma. Questa era la più difficile, perché nel numero di uccisi e anche dal tipo di operazioni che hanno, tutta la città ci sono stati questi assedi, questi bombardamenti. Insomma, era una situazione molto difficile. E Jenin sempre è così, da quasi più di un anno che vive questa situazione.
Ma la gente ha paura, insomma, che la situazione si aggravi sempre di più e che quello che sta succedendo a Gaza possa avvenire anche lì?
Sì, praticamente adesso in tutta la Cisgiordania la situazione non è facile. Sono incursioni, sono attacchi sia dall'esercito israeliano che dai coloni. A Jenin viviamo con questa situazione da tantissimo tempo e abbiamo paura perché adesso hanno il grilletto facile, non esitano a uccidere, a ferire, a arrestare, insomma. E la gente ha paura vedendo quello che sta succedendo a Gaza. È veramente una situazione, non è facile. Va bene, c'è la resistenza, però insomma non c'è equilibrio tra queste due forze. Insomma, Israele, che ha una grande potenza militare appoggiata dagli Stati Uniti, insomma non è paragonare a quello che hanno i palestinesi o qualche ragazzo armato di qua e di là.
Ma lei ha la sensazione, parlando con le persone, che tutta questa situazione stia in qualche modo radicalizzando anche la popolazione, non solo a Jenin, ma diciamo in Cisgiordania?
Sì, praticamente questa situazione è diventata una situazione cronica. Insomma, viviamo questo tipo di violenza da parte dell'esercito israeliano praticamente da tanto tempo. Non so come va a degenerarsi o come finirà. Comunque, se la situazione rimane così, insomma, ovviamente non saranno delle cose belle, insomma.
Cioè, si crea sempre più odio anche tra la popolazione.
E l'odio, sì, ovviamente c'è un odio, un abisso, un grande odio diventato, sì, perché vedi quante persone perdono i loro cari, insomma, hanno perso i loro cari sia a Gaza che qui, e anche uccisioni da tutte le parti, insomma, più odio. Non è facile tornare al punto di prima, insomma.
Di Jenin, di Hamas, cosa si dice?
La gente vede Hamas adesso come una forza di resistenza contro l'occupazione israeliana, a parte chi è con e chi è contro. Comunque anche qui la gente negli ultimi 2 anni con il nuovo governo israeliano c'è questo più assedio, più attacchi di coloni, insomma anche qui come la gente va più anche sul radicalismo, hanno più simpatia per Hamas finché queste oppressioni, queste violenze da parte dell'esercito israeliano, la gente comincia a simpatizzarsi con la resistenza armata.
L'ultima volta che ci siamo sentiti mi avevi raccontato di quanto era difficile spiegare quello che succede ai bambini. Adesso i tuoi figli come stanno vivendo tutta questa situazione?
Veramente è una situazione molto difficile. Io come padre soffro molto con mia a spiegare cosa sta succedendo, perché non vanno a scuola adesso da 3 giorni, non possono raggiungere la scuola, studiano da casa, non riescono a capire, insomma, quello che vedono sulla TV, come cominciano, insomma, a stressarci come genitori. E per uscire noi abbiamo paura, per uscire sai che è pericoloso, non, cioè, sì. Quando succedono degli spari vicino a casa, state dentro, non appoggiarti sulla finestra, insomma sai come per i bambini è difficile, insomma, riuscire a controllarli o spiegarli esattamente cosa sta succedendo intorno a loro.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Sarà una campagna presidenziale difficile e cattiva. Tutte le campagne presidenziali americane sono difficili, cattive, ma questa volta c'è qualcosa di più e di diverso. Questa volta non ci si limiterà ai colpi bassi della politica, questa volta la politica si intreccerà alla giustizia. I podi delle arene dei comizi si mischieranno alle aule dei tribunali e forse alle celle delle prigioni. I due principali candidati alle presidenziali, almeno per il momento Donald Trump e Joe Biden, passeranno infatti buona parte della campagna 2024 rincorsi da una serie di significativi, importanti problemi legali. Partiamo dal presidente, partiamo da Joe Biden. Ieri i repubblicani della Camera hanno votato per far partire un'indagine per l'impeachment di Joe Biden. L'inchiesta mira a stabilire se Biden abbia in qualche modo beneficiato degli affari con l'estero del figlio Hunter, quando era vicepresidente Biden e poi ancora da candidato alla presidenza nel 2020. È da anni che la questione è aperta. I repubblicani hanno ascoltato e registrato ore di interrogatorio dei testimoni. Agli atti sono state messe 40.000 pagine. pagine. Non è mai stato trovato nulla di penalmente rilevante contro Joe Biden. L'inchiesta ha in effetti una forte motivazione politica. Da un lato, appunto, indagini di anni non hanno fatto emergere nulla. Dall'altro, si sa sin d'ora che questa indagine non andrà da nessuna parte. Anche se la Camera, maggioranza repubblicana, dovesse votare per l'impeachment, al Senato ci vogliono i 2/3 dei voti che i repubblicani non hanno. L'obiettivo dei repubblicani del resto non ha ragioni giuridiche, legali, appunto ha ragioni di pura convenienza politica. I repubblicani vogliono tenere viva durante tutta la campagna elettorale la questione dei guai giudiziari di Hunter Biden, sotto inchiesta per possesso illegale di armi e per evasione fiscale. Anche se il padre Joe, il presidente, sembra non c'entrare nulla, la cosa appunto non importa. L'importante è mantenere Biden sotto pressione, insinuare che anche lui in fondo è corrotto, facendo passare in secondo piano gli scandali e i processi di Donald Trump. E qui si viene al secondo polo, il più grave della questione, quello appunto delle vicissitudini giudiziarie dell'ex presidente. Ci sono 4 processi in corso contro Trump, si va dal civile al penale, dalle accuse di aver manipolato i bilanci della Trump Organization, alla diffusione di segreti di Stato, al tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni. L'ultima notizia importante di queste ore viene da un tribunale federale di Washington DC, che ha per il momento bloccato il procedimento nell'accusa di tentato golpe elettorale contro Trump. Gli avvocati di Trump sostengono infatti che Trump non può essere processato in quanto all'epoca dei fatti era presidente degli Stati Uniti, quindi godeva di immunità totale. In attesa di un giudizio sulla questione dell'immunità, il processo è appunto bloccato. Del resto questa è la strategia di Trump, rallentare il più possibile i processi in modo da non pervenire a un giudizio prima delle elezioni e poi farsi graziare da lui stesso o da un altro repubblicano diventato presidente. Sia come sia, le cause di Donald Trump, così come quelle familiar-giudiziarie di Joe Biden, sono destinate a segnare l'intera campagna elettorale 2024, forse la più difficile, cattiva, imprevedibile della storia americana.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La musica al servizio dei profughi, del servizio degli ultimi, è successo in Bosnia, è successo in Ucraina e adesso succede anche con il dramma di Gaza. E prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Domani, venerdì 15 dicembre, alle 19:30, si terrà a Londra, alla chiesa anglicana di St. George the Martyr, una serata intitolata An Evening of Voices from Gaza, presentata in associazione con altri partner dalla ONG Amos Trust. La lista dei partecipanti comprende i britannici Harry Becker, poeta e artista di spoken word, Disraeli, poeta e rapper, Will Keen e Amaka Okafor, attori, e i palestinesi Rosalind Nashashibi, artista, Syed Silbak, compositore e suonatore di oud, e Iyad Sugayer, pianista. Ma il nome che spicca di più è quello di Brian Eno. La serata, che proporrà letture come quelle che offrirà Eno e musica, è destinata a raccogliere fondi per l'Emergency Christmas Appeal for Gaza, con cui nel corso di dicembre Amos Trust sollecita donazioni per sostenere i propri partner nella drammatica situazione di Gaza e in quella pesantissima della Cisgiordania. Trovare Brian Eno coinvolto in una iniziativa di questo genere non sorprende. Diventato celebre fin dal principio degli anni 70 come carismatico membro del gruppo rock Roxy Music, Eno ha poi fatto epoca con la sua ambient music, si è affermato come innovativo produttore, basti pensare al suo lavoro con i Talking Heads, e ha ideato sistemi di generazione automatica di musica. Da mezzo secolo a questa parte è uno dei più influenti protagonisti della musica e dell'arte dei nostri giorni. Personaggio schivo, anche per questo dopo l'avventura dei Roxy Music la sua attività dal vivo è stata molto ridotta, Eno non ha però mancato di fare autorevolmente sentire la propria voce su questioni di politica interna britannica, così come internazionale, e sui grandi problemi del mondo contemporaneo. Note sono le sue preoccupazioni ecologiste. Per incoraggiare musicisti e industria musicale a devolvere una parte dei loro profitti alla difesa dell'ambiente e indirizzare i fondi alle organizzazioni più efficaci nella lotta contro il cambiamento climatico, Eno ha dato vita alla ONG Earth Percent. E note sono le sue convinzioni pacifiste. Nel 2006 un suo brillante intervento apriva Not One More Death, un libricino contenente contributi tra gli altri di figure della statura di Harold Pinter e di John le Carré, una raccolta di interventi che dopo l'aggressione e l'occupazione dell'Iraq metteva in guardia sulle ambizioni imperiali degli Stati Uniti in Medio Oriente. E non nuove sono anche le sue posizioni sulla questione palestinese. Tanto per citare, Eno sostiene il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni nei confronti di Israele, firmò assieme ad altri 1700 artisti britannici la dichiarazione Artisti per la Palestina, di impegno a non intrattenere rapporti con il governo israeliano. Negli anni scorsi è stato presente al Palestine Music Expo a Ramallah e quest'anno è stato tra i primi firmatari della presa di posizione a sostegno di Roger Waters, l'ex Pink Floyd, accusato in Germania di antisemitismo per il suo sostegno alla causa palestinese. Che Brian Eno spenda il suo nome per la Palestina e in questo momento per ricordare il disastro di Gaza è molto importante. Con la serietà, la coerenza e la continuità nel tempo delle sue prese di posizione politiche, Eno è un esempio di musicista con un'autorità morale che, se pensiamo al silenzio su Gaza della nostra scena musicale, non può non fare invidia.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.